Radio Giornale.
Buonasera da Veronica Lippi. Una seconda ondata di coronavirus più forte del previsto. La Confederazione vuole attendere gli effetti delle recenti misure di contenimento prima di valutarne altre. Rendita di vedovanza. La Svizzera discrimina gli uomini e favorisce le donne. Una sentenza europea potrebbe influenzare anche le norme per le coppie omosessuali. Macchine che imitano il cervello umano. Il Politecnico di Zurigo punta sull'intelligenza artificiale per sfidare Cina e Stati Uniti. La tregua non regge e sul fronte la situazione è drammatica. Nel giornale la testimonianza di un giornalista italiano appena tornato dal Nagorno-Karabakh. Per lo sport, l'Ambrì ospita stasera il Losanna. Nel calcio inizia la fase a gironi della Champions League, condensata in sole 7 settimane. I contagi da Covid-19 continueranno ad aumentare in modo importante anche nei prossimi giorni, fino a quando i provvedimenti adottati non avranno effetto. A dirlo è il capo della divisione malattie infettive dell'Ufficio federale della sanità, Stefan Kuster, e per quanto riguarda le grandi manifestazioni con più di 1.000 persone, gli esperti valutano nuove misure, tra le quali anche un possibile stop. Da Berna, Mattia Serena.
I nuovi casi sono raddoppiati in una settimana, il tasso di riproduzione è di 1,6, vale a dire che 10 persone ne contagiano 16. Il numero di test positivi sul totale di quelli effettuati resta alto, il virus si diffonde in tutte le fasce di età e cresce il numero delle ospedalizzazioni. Non solo la seconda ondata di coronavirus è partita, ma è anche più forte del previsto. In molti si chiedono dove avvengono i contagi, in famiglia e con gli amici, o nei luoghi pubblici. Nella maggior parte dei casi non siamo in grado di stabilire esattamente dove sono avvenuti, ha affermato il capo della divisione malattie trasmissibili dell'Ufficio federale della sanità, Stefan Kuster.
Im Moment finden die Ansteckungen einfach überall statt, wo sich.
In questo momento, ha aggiunto, i contagi avvengono semplicemente in tutti i luoghi dove le persone si incontrano senza misure di protezione, una situazione che rende per i cantoni sempre più impegnativo riuscire a tracciare i contatti. Durante la prima ondata era più facile perché tutti erano spesso a casa. Alcuni paesi stanno pensando a dei mini lockdown, ad esempio di 2 settimane, per interrompere le catene dei contagi.
Jede Maßnahme die
Tutte le misure che possono in qualche modo aiutare vengono valutate, ha affermato Stefan Kuster, precisando però che è difficile immaginare di poter chiudere tutto e riaprire in tempi brevi senza che si veda un calo dei contagi.
E oggi sono intanto arrivate nuove decisioni dai cantoni. San Gallo questo pomeriggio ha comunicato che non imporrà restrizioni alle grandi manifestazioni. Secondo le autorità non sono luoghi dove si registrano contagi e i piani di protezione adottati sia dal Football Club San Gallo sia per l'hockey dai Rapperswil Lakers sono ritenuti sufficientemente severi. Restano invece i divieti di ballare in posti a bar, club e discoteche. In materia di vedovanza, la Svizzera discrimina gli uomini rispetto alle donne. A dirlo è la Corte Europea dei Diritti Umani, che ha accolto il ricorso di un cittadino appenzellese che si era visto sopprimere la rendita al raggiungimento della maggiore età dei suoi figli. Il tema è d'attualità anche in Parlamento, anche se riguarda le coppie omosessuali. Allora ne vogliamo parlare con Giampaolo Driussi da Berna. Intanto, cosa dice questa sentenza?
Beh, in sostanza Strasburgo dice che la legge federale sull'AVS è discriminatoria e viola il diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi della Convenzione europea sui diritti umani. Perché gli uomini rimasti vedovi non hanno più diritto alla rendita quando l'ultimo figlio compie 18 anni. Ed è quanto successo appunto ad un cittadino appenzellese che, richiamando l'uguaglianza uomo-donna sancita dalla Costituzione svizzera e sfidando nell'ordine cassa di compensazione, tribunale cantonale e tribunale federale, è arrivato fino alla Corte europea che gli ha dato ragione.
Ma perché, dinanzi ad una discrepanza a questo punto così evidente nelle leggi svizzere, il Tribunale federale pure lui gli aveva dato torto?
Perché secondo i giudici di Losanna il legislatore aveva esplicitamente introdotto questa distinzione di genere, insomma ha applicato la legge secondo l'intenzione di questa norma. La prospettiva della Corte Europea dei Diritti Umani è però un'altra. Nella sentenza infatti si dice la creazione di una rendita per sole vedove potrebbe essere giustificata col ruolo delle donne all'epoca dell'adozione della legge, e siamo per inciso nel 1946-1948, condizione che ora non non è più attuale o comunque non applicabile al ricorrente che dopo la morte della moglie, dopo aver cresciuto da solo i due figli, difficilmente sarebbe rientrato nel mondo del lavoro. Attenzione, questo aspetto discriminatorio era stato in parte già riconosciuto dal Consiglio federale nel corso di passate revisioni dell'AVS, revisioni nel frattempo fallite. La legge su questo punto dunque è rimasta così com'è.
Lo dicevamo in apertura, la questione rendite di vedovanza è un punto delicato anche per l'apertura al matrimonio per le coppie omosessuali e proprio oggi una commissione del Consiglio degli Stati ha trattato questo progetto. Questa sentenza potrebbe cambiare la nuova legge che, lo ricordo, è in corso d'opera.
Potrebbe. Intanto il matrimonio per tutti, così si chiama l'iniziativa all'origine delle modifiche in corso, è un progetto già adottato dal nazionale che però proprio oggi si è incagliato agli stati. La commissione preparatoria vuole infatti capire se è il caso di andare per direttissima, come ha fatto la Camera del Popolo, o se è il caso di modificare la Costituzione. Dopodiché la questione delle rendite vedovili è stata volutamente accantonata dal nazionale nell'ambito di questo progetto per non creare disparità fra lesbiche vedove e gay vedovi proprio alla luce della legge AVS. Ora però cosa abbiamo? Abbiamo una sentenza di Strasburgo che dice che già ora ci sono gli uomini eterosessuali che sono discriminati. In qualche modo dunque bisognerà procedere a degli adeguamenti. Poco fa ho parlato con un paio di membri della commissione competente, nessuno ha saputo dirmi cosa potrebbe succedere, anche perché da prima vogliono analizzare la sentenza.
Gianpaolo Driussi, nostro corrispondente da Berna, sulla discriminazione dei vedovi svizzeri, gli uomini, rispetto alle vedove, sancite, lo ricordo, proprio da una sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani. In Ticino, sulle pensioni dei consiglieri di Stato, si volta pagina dopo anni di discussioni e polemiche. A grandissima maggioranza il Gran Consiglio ha approvato per i membri del governo l'assoggettamento alla cassa pensione dei dipendenti dello Stato. Il compromesso prevede che versino dei contributi e ricevano un salario lordo più alto, ma la loro busta paga sarà uguale a quella attuale, ovvero 230.000 franchi all'anno. Finirà dunque l'epoca dei vitalizi, che saranno sostituiti da una buona uscita o da una rendita ponte a seconda dell'età. Il Movimento per il Socialismo, che in aula si è opposto, ha già preannunciato il lancio di un referendum. Il Politecnico Federale di Zurigo ha inaugurato oggi il suo nuovo centro di competenza per l'intelligenza artificiale. 29 professori saranno coinvolti nella ricerca e nell'insegnamento in questo settore che assume un ruolo sempre più centrale nella nostra quotidianità, in settori ad esempio come la medicina, l'industria, ma altro ancora. Ce ne parla da Zurigo Gianluca Olgiati.
Quando la macchina si ispira al nostro cervello, impara dall'esperienza, è in grado di analizzare miriadi di dati meglio di quanto possa fare l'essere umano. L'intelligenza artificiale è già una realtà nei nostri computer, nell'industria e nella medicina. Sino al 2012 alcune centinaia di studenti frequentavano i corsi su questo tema al Politecnico di Zurigo. Quest'anno si è superata quota 4.000. Per l'Ateneo, tempo di concentrare le forze.
Einerseits geht's natürlich um Spitzenforschung. Wir wollen den zentralen Knotenpunkt für KI-Forschung.
Si tratta di permettere un'attività di ricerca di punta interdisciplinare all'interno del Politecnico, ha spiegato il professor Andreas Krause, direttore del nuovo centro, che riunirà da subito 29 professori, ma a medio termine se ne attendono fino a 100, da vari ambiti, informatica, medicina o scienze ambientali. Concentrare le forze per tener testa a una concorrenza che vede sfidarsi in prima linea le potenze Cina e Stati Uniti, il centro zurighese intende inserirsi in una rete internazionale e parteciperà in particolare un programma di ricerca europeo, ma l'obiettivo è anche quello di fungere da trampolino di lancio per start-up, nuove società innovative nell'intelligenza artificiale, un ambito non privo di interrogativi etici. Quali criteri, ad esempio, determinano una diagnosi medica effettuata da una macchina? Per Andreas Krause, al centro deve sempre esserci l'essere umano. L'intelligenza artificiale deve aiutare l'essere umano a risolvere problemi in modo efficiente. La sfida, quella di spiegare in modo trasparente e credibile cosa si nasconde dietro gli algoritmi.
Andiamo in Italia ora, perché si allunga la lista delle regioni che imprimono una stretta anti-Covid. Il Piemonte ha deciso di chiudere i centri commerciali nel weekend e dopo la Lombardia anche la Campania chiede al governo di fermare tutte le attività dalle 23 a partire da venerdì. Una misura necessaria per frenare i contagi che continua ad aumentare, stanno già mettendo a dura prova le strutture sanitarie della regione, come sentiamo nel contributo della nostra corrispondente Anna Valenti.
La situazione è molto seria, rischia di diventare drammatica.
Non va per il sottile il dottor Bruno Zuccarelli, vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Napoli. Per la Campania un'altra giornata con oltre 1000 nuovi contagi in 24 ore, 1312 per la precisione. Un trend che, mette in guardia Zuccarelli, potrebbe portare a uno scenario nefasto senza un cambio di rotta.
Non possiamo trovarci di fronte a un'immagine che abbiamo già visto, quella dei carri che filavano a Bergamo con le bare. Se continua così rischiamo di arrivare a questo. Quindi la popolazione deve essere consapevole che siamo in guerra. Non si può comportare come quando arrivano i bombardieri, gettano le bombe e noi neghiamo che stanno arrivando le bombe che esplodono. Dobbiamo andare nei rifugi antiaerei e ci dobbiamo andare a riparare.
Torna così l'immagine bellica, quella che si sperava sepolta. Per mesi la scorsa primavera descriveva la situazione lombarda, oggi invece ha l'accento partenopeo. Le trincee, di nuovo gli ospedali. In Campania già sotto forte stress. I posti letto non sono esauriti, rassicura il governatore Vincenzo De Luca. Dei 227 posti in terapia intensiva, 91 sono quelli occupati, ma dei 1100 posti di degenza disponibili, 946 sono già occupati.
Oggi, 20 ottobre, rischiamo il collasso. Già oggi abbiamo ridotto l'assistenza nel pubblico perché dobbiamo riconvertire posti e dobbiamo bloccare l'attività ambulatoriale. Io so la sofferenza dei colleghi che stanno vedendo il dramma con gli occhi e non riescono a far fronte a questo impatto fortissimo di richiesta di assistenza. Il problema è il rischio anche del burnout, perché l'internista la mattina deve fare il pronto soccorso generico e poi smonta per andare a fare il turno pomeridiano in un reparto Covid.
La scorsa settimana il governatore De Luca ha predisposto la chiusura delle scuole, scatenando l'ira del Ministero dell'Istruzione. Ora lo stop di tutte le attività a partire dalle 23. Dottor Zuccarelli, sono misure sufficienti o ne servivano di più drastiche?
Io auspico che ci sia un lockdown di fatto da parte della popolazione.
Ma perché la Campania si trova davanti a questa situazione? Ritardi, errori gestionali, sottovalutazione da parte del governatore sceriffo che mesi fa minacciava la popolazione di imbracciare il lanciafiamme davanti agli assembramenti?
In questi mesi ci possono essere stati gli errori, ma quando la cultura è quella dell'urgenza e dell'emergenza, nella concitazione si può sbagliare. L'acceleratezza è stata negli ultimi 10 anni, quando i fondi della sanità venivano tagliati. Oggi come oggi in Campania mancano circa 250 anestesisti. Adesso ci vuole un atto di grandissima responsabilità da parte della popolazione tutta, perché i medici e gli infermieri da soli non possono far fronte a questo tsunami, perché mancano le risorse umane, le persone qualificate, e quindi bisogna ridurre assolutamente i numeri.
La situazione Covid continua a peggiorare anche in Belgio, dove ormai un nuovo confinamento generalizzato non è più tabù, e la mancanza di infermieri riapre un dibattito sulla libera circolazione con il più prospero Lussemburgo. Ce ne parla da Bruxelles Thomas Migliarina.
Quasi 2.800 pazienti ricoverati, di cui 446 in terapia intensiva. Il numero medio di nuovi contagi giornalieri continua ad aumentare e il tasso di positività al test, ovvero la proporzione di persone positive tra tutte quelle testate, ha raggiunto il 15,3% a livello nazionale. Ma se nelle Fiandre ancora si respira, in Vallonia e a Bruxelles le cose sono preoccupanti. Nella capitale è positivo 1 su 4 del totale dei testati. Peraltro i laboratori sono al limite delle capacità e una serie di misure sono state prese per sfoltire la coda nei centri di depistaggio. Ieri il ministro della Sanità federale, Van den Broek, ha parlato di uno tsunami di contagi. Oggi le autorità hanno corretto il tiro. Non abbiamo perso il controllo, ma negli ospedali si comincia a considerare di posporre gli interventi che non sono urgenti. E di fronte alla prospettiva di saturazione delle unità di cure intensive, qualcuno propone di impedire agli infermieri belgi di andare a lavorare in Lussemburgo, dove i salari sono oltre il 30% più alti. Signor Primo Ministro, intervenga con urgenza, chiede su Twitter una deputata federale della Vallonia. Anche la libera circolazione dei lavoratori, insomma, viene contagiata dalla pandemia.
Neppure la seconda tregua regge nel Nagorno-Karabakh, dove si registrano ancora decine di morti anche oggi, 43 quelli annunciati dai combattenti separatisti armeni, nessuna indicazione invece sulle perdite per le truppe dell'Azerbaigian. Il cessate il fuoco è poco rispettato in questo conflitto, riesploso quasi un mese fa, e da questa regione è appena rientrato il giornalista Daniele Bellocchio. Piero Grab, che gli ha chiesto cosa sta capitando sul terreno.
Fino a quando ero rimasto in Nagorno-Karabakh, la situazione anche nella stessa Stepanakert era molto critica, perché i bombardamenti erano incessanti, bombardamenti con droni, colpi d'artiglieria e in alcuni casi anche aviazione. Da quello che so tramite fonti e contatti diretti in loco, mi è stato riferito che la situazione nel centro abitato di Stepanakert è un po' migliorata.
E al di fuori del capoluogo dei separatisti armeni, come si presenta la situazione?
La situazione è davvero drammatica sulla linea del fronte, soprattutto nella parte meridionale, dove sono stato ad Adrut. Ci sono in corso dei combattimenti molto duri, molto aspri, con enormi perdite da entrambe le parti, anche se si sta constatando che Baku sia riuscita a conquistare diverse posizioni nella regione. Lo stesso si può dire anche per il fronte più settentrionale, quello verso Talish, e in queste ore sia lì che a Martakert, un'altra città che ho visitato, che era ridotta a un cumulo di macerie proprio nei giorni in cui io mi recai, e dove addirittura anche l'ospedale cittadino era stato danneggiato dalle esplosioni, in queste ore anche lì sono in corso dei pesanti scontri.
Daniele Bellocchio, le tregue non reggono proprio, che prezzo sta pagando la popolazione civile?
I civili che stanno morendo in Nagorno-Karabakh sono centinaia, e giusto per dare una dimensione del tutto, quando mi trovavo a Stepanakert e intervistai uno dei medici dell'ospedale civile di Stepanakert, mi disse che dopo ogni bombardamento vengono ricoverate oltre 100 persone e la maggior parte hanno gravissime ferite agli arti ma anche al cervello a causa dell'impiego delle cluster bombs, che sono delle bombe proibite.
Ma concretamente perché non reggono queste tregue, nonostante vi siano stati degli interventi diplomatici di potenze esterne, la Russia innanzitutto?
Ma il motivo forse sta proprio in un poco incisivo intervento da parte di potenze terze, perché la Turchia è un alleato militare dell'Azerbaigian e in modo assolutamente cristallino ha dichiarato il suo appoggio a Baku. La Russia, che formalmente e di facciata dovrebbe essere quel paese capace, soprattutto in virtù delle relazioni che ha sia con Yerevan che con Baku, di dover fare da mediatore, in questa fase non sta avendo un ruolo così deciso e in grado di imporre una cessazione delle ostilità. Gli Stati Uniti si sono mossi però in ritardo e in una maniera ancora non così determinata e capaci di porre un immediato e rigoroso cessate il fuoco.
La testimonianza di Daniele Bellocchio, giornalista indipendente appena rientrato dal Nagorno-Karabakh. Google è accusato di monopolio illegale dall'amministrazione Trump. Negli Stati Uniti il Dipartimento della Giustizia ha già fatto causa al colosso di Internet per violazione delle leggi antitrust. Da Washington il nostro corrispondente Emiliano Boss.
L'accusa contro Google è doppia. Avrebbe mantenuto un monopolio illegale limitando la concorrenza sia come motore di ricerca che per l'accesso alla pubblicità sul web. Una causa civile è stata presentata in queste ore dal Ministero della Giustizia di Washington e dai procuratori di 11 stati, tutti repubblicani, dalla Florida al Texas. Una mossa attesa da tempo che giunge al termine di un'indagine antitrust avviata oltre un anno e mezzo fa. Stando alle sue conclusioni, Google mantiene tuttora una posizione dominante di mercato in violazione delle leggi contro la concorrenza sleale. Controllerebbe l'88% delle ricerche nel mercato statunitense e il 94% di quelle effettuate dai dispositivi mobili. Pratiche illegali che escludono altri attori del web. Al punto, si legge in un comunicato appena diffuso dal Dipartimento della Giustizia, che nessuno è in grado di competere con Google sul piano della ricerca online e della pubblicità. Un'azione legale con vizi di forma, risponde il gigante della Silicon Valley, che si difende. Chi sceglie Google, ha dichiarato un suo portavoce, lo fa liberamente, non è obbligato. La battaglia legale è destinata a durare a lungo. Anche il Congresso chiede nuove regole per i titani della tecnologia. L'ultima azione giudiziaria antitrust di questa portata fu la causa contro Microsoft oltre 20 anni fa.
Questo era il nostro ultimo servizio. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro buon ascolto e buona serata.